Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 31 dicembre 2020 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti. Come tradizione siamo con il dottor Venier, il dottor Moroni e Hansen a presentarvi rapidamente i nostri risultati del 2020 che il Consiglio ha appena approvato e che quindi porteremo alla prossima assemblea. Direi che siamo usciti soddisfatti perché questi risultati non rispecchiano le nostre preoccupazioni di qualche mese fa. E in realtà sono stati certamente migliori di quanto non avessimo in allora previsto, perché abbiamo un miglioramento nella gestione operativa, ma anche dal punto di vista finanziario e fiscale rispetto al 19 siamo andati meglio e anche sul versante della sostenibilità, per le cose che sentirete poi. Direi che abbiamo dato una conferma di un indirizzo ormai non nuovissimo, ma sempre più consolidato, che abbiamo anche diciamo, integrato ulteriormente anche nel nostro statuto. Questi risultati non ci devono far dimenticare, perché sennò non ci sarebbe la soddisfazione, che è stato un anno decisamente complicato, che abbiamo affrontato con forte determinazione, come vi avevamo promesso, e siamo andati a toccare tutte le leve che potevano assicurarci l'esito. Abbiamo fatto un po' di cambiamenti organizzativi per garantire la continuità e soprattutto la sicurezza sanitaria, che purtroppo ci ha accompagnato per tutto il periodo. Abbiamo monitorato costantemente sulle varie attività, anche con qualche piano di recupero che ci ha aiutato nei momenti in cui la situazione sembrava più complessa. Quindi direi un grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, ma anche grazie alla necessaria e giusta convinzione con cui abbiamo affrontato l'annata. L'EBITDA è cresciuto di 38 milioni, come avete visto, abbiamo raggiunto il 1.120 miliardi, superando quelle che erano le nostre valutazioni di gennaio scorso, e abbiamo in questo senso avuto un buon conforto anche dal quarto trimestre che con una contribuzione di 18 milioni è andato ad aggiungersi a tutto quello che avevate già sentito da noi, circa 20 milioni che erano maturati nei primi 9 mesi. La crescita è arrivata giù fino all'utile netto, anche grazie a un miglioramento dei costi finanziari e a un'aliquota fiscale che è effettivamente scesa in maniera significativa. L'utile per azione migliora a 20,6 centesimi, grazie anche alla intensa fase di acquisizione che c'è stata, che ha aumentato il numero delle azioni nel nostro portafoglio attraverso il buyback. Per darvi un ragguaglio comunque quantitativo, abbiamo chiuso l'anno con 28,9 milioni di azioni di questo tipo. Sul lato finanziario le cose sono andate bene, come vi dicevo, la generazione di cassa è andata in decisa crescita e ha coperto integralmente diverse partite, perché gli investimenti operativi sono stati 528 milioni, quindi superiori anche abbastanza nettamente a quelli che avevamo maturato nell'anno precedente. Quindi non abbiamo tirato il freno a mano in nessun modo. Il pagamento dei dividendi per 10 centesimi era quello che conoscevate, ma su questo credo che torneremo successivamente. L'acquisto delle azioni proprie ha riguardato 40, per 45 milioni l'operazione di cui vi ho parlato prima. Infine, un avanzo positivo di cassa per 47 milioni che è andato per ora a ridurre il debito. Con l'aumento dell'EBITDA e la riduzione del debito, e questo mi piace molto, siamo riusciti a ritornare subito, rapidissimamente, sotto le 3 volte che noi abbiamo sempre considerato invalicabile e siamo andati a 2,87 volte che riteniamo in un quadro di questo tipo un valore certamente importante da difendere. Direi che ultima considerazione che vedete già dalla nostra chart, è stata riconfermata anche il buon andamento sia del ROI che del ROE rispettivamente al 9% e al 10%, quindi mantenendo la retta via che era già presente peraltro anche nell'anno precedente. Per intervenire con questo tipo di risultati abbiamo cercato di lavorare ovviamente su tutte le leve di crescita, con qualcosa di significativo sull'M&A che non esaurisce le nostre ambizioni al riguardo. Abbiamo integrato EstEnergy portando avanti un altro pezzetto dell'operazione che c'era stata con Ascopiave e anche concluso l'ingresso di Pistoia Ambiente, che era un significativo impianto che avevamo già preso nell'anno precedente e che abbiamo finito di integrare nel nostro portafoglio. Sulla capacità di smaltimento del gruppo, direi che è stato un bel aiuto perché nel complesso è sempre una bella battaglia quella di portare a casa i permessi per nuovi impianti e quindi qualche volta bisogna anche far vedere che esiste anche qualcosa di vicino territorialmente a cui fare riferimento. Sulla crescita futura, un capitolo abbastanza interessante che ha caratterizzato proprio in modo specifico il 2020 è quello che abbiamo attivato alcune partnership di tipo strategico in campi nuovi. Una in particolare di cui vi parlerà sicuramente Venier con Snam e Yara per il tema della ricerca e sviluppo nel campo dell'idrogeno e quindi è tema di alta attualità. Anche con NextChem abbiamo definito un'intesa invece per un impianto a Modena per lo sviluppo dell'attività di riciclo delle plastiche rigide, che è una novità anche per noi, quindi speriamo che la conclusione di questa intesa aiuti a velocizzare il raggiungimento di questa integrazione nella nostra piattaforma. Così come con Eni abbiamo chiuso un accordo interessante per Ravenna per la realizzazione di una piattaforma di trattamento dei rifiuti industriali e anche questo è un rafforzamento ulteriore della nostra base impiantistica. Per quello che riguarda la crescita interna, direi abbiamo prima di tutto dovuto compensare, come vedremo anche come numero, l'impatto negativo proprio fisico del Covid per tutte le cose e le iniziative che abbiamo dovuto adottare nell'anno a fronte della situazione di emergenza. Abbiamo messo in campo qualche invece elemento nuovo che ci ha aiutato a raggiungere il risultato che vi ho detto. Innanzitutto, abbiamo lavorato sul personale, in particolare sul tema delle ferie, abbiamo svuotato i cassetti delle ferie, diciamo, arretrate che ci pesavano a bilancio e che sono state fruite da tutti i dipendenti nell'anno e che venivano dal passato. Abbiamo anche, come vi accennavo, in termini organizzativi, provveduto a qualche maggiore internalizzazione di attività. Così come anche al potenziamento dei canali telematici per attivare il nostro impegno sul mercato che ci ha fruttato 72.000 nuovi clienti Energy che fanno sempre parte di quel cammino qualificato e importante che ci ha portato ormai tra gas e energia elettrica sui 3 milioni e mezzo, di 3 milioni e 4 di globale valutazione, ma con la prospettiva, come sapete dal nostro piano industriale, di poter traguardare anche qualcosa di più nei prossimi mesi, sperando che anche il quadro normativo al riguardo si consolidi e non venga rimesso in discussione ogni 2 settimane. Per quello che riguarda sviluppi, investimenti in sviluppo e innovazione, certamente ne abbiamo fatti, anche nell'innovazione, con particolare riguardo al mondo dell'idrico, sul quale stiamo lavorando sotto diversi aspetti, e più in generale direi in tutte le filiere del nostro portafoglio. Per quello che riguarda sempre il commerciale, la clientela di Estenergy, che è quella che ha beneficiato di un'operazione di fusione nel Triveneto e che quindi va a consolidare il percorso progressivo di costruzione della nostra presenza là, abbiamo aggiunto ai 700.000 clienti che Estenergy rappresenta anche l'integrazione di offerte che avevamo cominciato a sperimentare invece sulla parte, diciamo, più tradizionale del nostro territorio, ma anche aggiungendo la possibilità immediata di estrarre efficienze dalle digitalizzazioni come provvedimenti innovativi, ma anche dal fatto che era il primo anno di reale presenza degli effetti dell'accordo con Ascopiave e si sono già maturate delle positive effetti in termini di sinergie. Direi queste le cose più importanti. Sull investimento abbiamo prima di tutto cercato di tenere in piedi, perché i primi 3 mesi sono stati quelli più delicati, di tenere in piedi il mondo dei nostri fornitori, perché qualcuno di questi ha sofferto e solamente la nostra possanza in termini di finanziabilità dei loro problemi ci ha consentito di uscire da quella fase più delicata con il mantenimento della nostra base di fornitori tradizionale. Direi queste le cose più importanti. Per la parte sostenibilità, credo che gli impegni presi e le prospettive che sentirete dall'amministratore delegato siano la migliore garanzia della serietà con cui stiamo affrontando questo argomento. Concludo il mio intervento con 2 considerazioni che sono un po' quello che trovate a pagina 3 del documento che avete avuto, e cioè che cosa, oltre alle 2 operazioni di M&A che ho citato prima, che quindi non vado a nuovamente, che però hanno portato dentro una crescita dell'EBITDA di 42 milioni, che quindi hanno tutto il nostro rispetto. Poi abbiamo avuto l'effetto invece della crescita organica attraverso quelle operazioni di efficientamento e anche di contenimento, per esempio, del cost to serve, che hanno caratterizzato anche questo periodo. Quindi la crescita dei clienti, l'offerta dei servizi, integrativi di quella che era l'offerta precedente e il numero dei clienti aggiunti, direi che non danno conto certo di una situazione di sofferenza. Questo grazie alla intensità con cui la cura dei nostri clienti è stata quotidianamente portata avanti. Ovviamente dobbiamo scontare, rispetto a questa crescita di 81 milioni, 43 milioni di negatives, di cui la parte larghissimamente prevalente è quella che, come vi dicevo, è derivata direttamente dalla presenza di una fase calda della nostra, purtroppo, della nostra fase sanitaria, che si è presentata in maniera perdurante. Tutti speravamo probabilmente di vedere una durata inferiore e forse una capacità anche del paese di reagire un po' più rapidamente in termini di cure e di scelta del percorso. Non è andata così e purtroppo non lo è ancora neanche in questo momento, e questo ha pesato appunto in ciò che abbiamo dovuto spesare per fronteggiare la permanenza del Covid. C'è stato anche un contributo, se volete, negativo dal punto di vista del clima, perché in effetti il clima invernale è stato un po' penalizzante, così come abbiamo concluso, spero, la stagione della chiusura degli incentivi su alcune rinnovabili, che anch'essa ha contribuito a erodere il bel risultato che in crescita dell'EBITDA avevamo maturato. Io adesso lascio la parola a Stefano che ci racconterà un bel po' di cose perché anche il consiglio è durato 4 ore, quindi insomma di cose da raccontare ne avevamo.
Sì, buonasera anche da parte mia. Sì, in effetti l'agenda oggi era piuttosto ricca, gli argomenti anche piuttosto articolati e cerco anche di cogliere o di darvi quelle che mi ci sembrano gli elementi più importanti per comprendere al meglio l'andamento dei diversi business. Comincio come di consueto a pagina 4 con quello delle reti. Qui registriamo una contrazione rispetto al risultato del 2019, ma è largamente spiegata direi da due motivi. Uno, come sapete, l'operazione a Skopje ha coinvolto una parte di asset, in particolare l'attività di distribuzione gas della città di Padova, che da soli questi asset valgono in termini di contributo alla marginalità di 17 milioni, ovviamente sono stati più che compensati dal consolidamento delle attività commerciali, tuttavia guardando la parte di business relativa alle reti non possiamo che registrare questo effetto che ovviamente dal 2021 non vedremo più. Il secondo, ricorderete tutti che il 1° gennaio del 2020 è entrata in vigore la riforma tariffaria in particolare che ha interessato la distribuzione del gas sugli OPEX riconosciuti complessivamente, lo avevamo già detto in occasioni precedenti, questo intervento tra gas che copre la parte prevalente, circa 9 milioni, e la parte acqua totalizza per noi 11 milioni e 6. A questo c'è stato un effetto relativo ovviamente all'effetto Covid che si misura uno in una parte di costi aggiuntivi a cominciare dagli strumenti di protezione individuale e anche da minori prestazioni che si sono registrate nel corso dell'anno per effetto della riduzione delle domande di allacciamento, prestazioni conto terzi, conseguenza della ridotta attività verificatasi in corso d'anno. A questo abbiamo contrapposto 15 milioni e 4 di crescita organica, tutta ovviamente recuperata all'interno delle attività operative attraverso azioni di efficientamento, riduzione costi, che hanno fronteggiato in parte consistente questi effetti negativi, ma ne lasciano ovviamente più o meno l'effetto della variazione di perimetro. Come diceva prima il Presidente, abbiamo sviluppato investimenti per oltre 500 milioni, questo ci ha consentito anche in questo caso di compensare la variazione negativa della RAB legata alla cessione del ramo distribuzione gas di Padova con un incremento della parte restante di RAB per pari importo, confermando così 3 miliardi e 200 milioni che abbiamo complessivamente, includendovi all'interno anche la porzione relativa al teleriscaldamento. Anticipo una domanda che mi fate regolarmente, ovvero come si distribuisce questa marginalità complessiva tra le diverse aree di attività. Vi posso quindi dire che la parte idrica ha avuto un EBITDA praticamente costante tra il 2019 e il 2020 a 266 milioni di euro, l'energia elettrica ha registrato una contrazione di circa 2 milioni di euro, in questo caso determinata in parte dalle minori prestazioni e in parte dal venir meno di una partita straordinaria da circa 1 milione di euro nel 2019. E quindi è passata da 48 milioni a 46 milioni, il gas è passato da 151 a 136, in questo caso appunto riducendosi di circa 15 milioni per effetto della variazione di perimetro, mentre il teleriscaldamento ha registrato una contrazione di circa 3 milioni, quasi interamente causata dall'effetto climatico della primavera del 2020, quando ricorderete che a fine febbraio giravamo tutti con le magliette e con le maniche corte e lì misurammo un impatto complessivo di 7 milioni e mezzo, di cui appunto circa un paio di milioni relativi al teleriscaldamento e l'altra parte relativa al gas. La fettina aggiuntiva di un milione l'abbiamo registrata poi nel Q4 dell'anno, in questo caso non tanto per questione di termicità quanto perché una parte consistente o prevalente delle utenze allacciate al teleriscaldamento sono relative alla pubblica amministrazione, alle scuole, a questo genere di attività che hanno visto nel Q4 dell'anno un'attività molto rallentata e molto ridotta, in particolare le scuole, conseguentemente si sono ridotti i volumi distribuiti. Vi sto parlando comunque di 1 milione di euro, quindi una dimensione assolutamente contenuta. Per quanto riguarda invece a pagina 5 la dinamica della parte vendita, il Presidente ha già un po' raccontato alcuni elementi importanti, io aggiungo che in questo caso qui gli effetti, la crescita è stata pari a 62,6 milioni, di questi 54 circa sono relativi alla variazione di perimetro di Ascopiave e la parte restante, ovvero 8 milioni e mezzo, sono invece rinvenienti dal resto delle attività, di cui una porzione è rappresentata dalle sinergie che abbiamo già estratto dall'operazione di integrazione delle attività commerciali di Ascopiave in una dimensione pari a 9 milioni di euro. Lo ricordo che il nostro obiettivo era di recuperare o di diciamo sviluppare sinergie per circa 30 milioni di euro in 4 anni. Nel primo anno, nonostante un'attività ridotta sul fronte commerciale, poiché i canali indiretti per alcuni mesi non hanno potuto operare, siamo riusciti comunque a estrarre già 9 milioni di euro. La parte invece di sviluppo organico per circa 26 milioni di euro, fatta da diverse componenti che poi vado ad elencarvi, hanno completamente riassorbito sia gli effetti del clima, della stagione climatica calda a cui facevo riferimento prima, sia gli effetti del Covid. Effetti del Covid che in questo mondo commerciale sono stati determinati in misura prevalente dai minori volumi venduti in conseguenza della chiusura delle attività produttive per i mesi di marzo-aprile e successivamente di una parte delle attività commerciali anche nei mesi di maggio e giugno, e dalla concomitante discesa dei prezzi delle commodities, che ci hanno quindi costretto a rivendere i volumi, non, soprattutto di energia elettrica, non consegnati a valori estremamente limitati. L'effetto ha sommato a circa 20 milioni che comunque abbiamo compensato con che cosa? Lo abbiamo compensato con la crescita commerciale che, come avete visto, è di circa 70.000 clienti, con ulteriori ottimizzazioni sui costi operativi. Pensate che siamo riusciti a ridurre il cost to serve di quasi il 10% nel corso del 2020, passando dai 26 euro circa del 2019 a poco meno di 24 euro nel 2020, quindi con un importante e significativo risparmio dei costi venuto da ottimizzazione dei processi e dal maggiore sfruttamento delle piattaforme digitali che sono diventate prevalenti soprattutto nel 2020 per effetto dei cambiamenti dei comportamenti delle persone. Ancora oggi registriamo una flessione di adesso a parte queste ultime due settimane di lockdown, nei mesi precedenti alla fine dell'anno avevamo registrato una flessione degli accessi agli sportelli anche nel Q4 dell'anno dell'ordine del 30-35%, mentre una crescita di oltre il 40% delle richieste di accesso, di contatto sui canali virtuali. Chiaramente questo shift nei flussi ci ha consentito di registrare alcune ottimizzazioni. Ulteriore elemento contributivo è stato il buon risultato che abbiamo avuto sempre nel Q4 2020 sulle gare dei mercati di ultima istanza nell'area gas, il cosiddetto MUI e default, che ci ha portato un contributo nel solo trimestre aggiuntivo, un contributo di circa 8-9 milioni. Non ultimo, siamo stati piuttosto, credo, efficaci nel cogliere le opportunità offerte dalle incentivazioni sulle ristrutturazioni dei condomini, per cui nel 2020 abbiamo lavorato intensamente, nonostante la situazione, sfruttando le opportunità in primis del bonus facciate, con una redditività che è stata di circa 8 milioni, mentre oggi stiamo lavorando soprattutto sul super eco bonus. Ecco, direi che questo è più o meno il quadro. Se poi, anticipando nuovamente una domanda che mi fate sempre, come si suddividono i 367,8 milioni del 2020, questi si suddividono per 200 milioni nell'attività del gas supply, per 92 milioni nell'attività di fornitura dell'energia elettrica, 50 milioni nell'attività di asset management, e 25 milioni nel mondo dei servizi energia. Questo per darvi un quadro completo e consentirvi anche di valutare attentamente e puntualmente le diverse contribuzioni che, come immaginate, sono state positive su tutte e quattro le dimensioni che compongono questo segmento. Arriviamo poi al mondo del waste. Qui abbiamo, come nelle altre situazioni, una serie di partite positive e una serie di partite negative. Naturalmente quelle che possiamo tracciare in termini negativi sono l'effetto del Covid, che è stato per certi versi anche relativamente contenuto nei suoi effetti complessivi, in quanto si è limitato a circa 4 milioni e mezzo di euro, in larga parte determinati da una leggera contrazione nei volumi. Per quanto riguarda poi, venivano già citati prima, 4.3 milioni di euro sulla cessazione di incentivi relativi a certificati verdi, e invece quello stesso effetto che ha inciso sulle attività di vendita dell'energia elettrica ha avuto un riflesso anche sulle attività di produzione di energia elettrica, soprattutto per quanto riguarda i termovalorizzatori, ma anche il biometano, poiché anche il prezzo del gas era sceso ai minimi storici, credo, della storia, e questo complessivamente ha avuto un effetto negativo di 8 milioni e 6. Guardiamo adesso invece quelli che sono stati gli effetti positivi: una crescita organica di 6 milioni e 3, legata in particolare all'effetto dell'incremento dei prezzi sui business a libero mercato, 4 milioni e 8 il contributo del consolidamento di 6 mesi di Pistoia Ambiente, e questo ci fa atterrare a 258 milioni. Se poi questo tipo di analisi la suddividiamo tra raccolta e trattamento riciclo dei rifiuti, come vedete nel trattamento e riciclo abbiamo registrato il medesimo risultato dell'anno precedente, quindi si sono compensati completamente gli effetti positivi e negativi, mentre nella parte di raccolta c'è un effetto negativo di 6 milioni, come potete immaginare, in parte legato alla contrazione sui volumi del rifiuto raccolto, del rifiuto urbano raccolto, che nei nostri territori si è attestato intorno a un meno 5%, e in parte ai maggiori costi legati a tutti i sistemi di protezione individuale che si sono resi necessari per consentire di lavorare in sicurezza al nostro personale, sia nei momenti più acuti di diffusione della pandemia, sia negli altri periodi, al fine di evitare che si potessero creare focolai e quindi minacciare la continuità del servizio. anche qui anticipo una vostra domanda, i 258 milioni si suddividono per 190 milioni nel trattamento e riciclo e 67 milioni nell'attività di raccolta con le variazioni che trovate scritte a pagina 6. Come diceva prima il Presidente, oggi in Consiglio di Amministrazione abbiamo esaminato anche il rapporto, la relazione non finanziaria, più semplicemente detta bilancio di sostenibilità, che si è arricchito quest'anno di ulteriori elementi. Abbiamo registrato e certificato la porzione a valore condiviso del nostro margine industriale, che è cresciuta di circa 29 milioni, quasi 30 milioni, arrivando a 420 milioni di euro, ovvero il 37,4%, che è esattamente sulla traiettoria che abbiamo come obiettivo per il 2024, pari al 50%. Questi 420 milioni ovviamente vedono l'area ambientale, quella che ha come obiettivo la rigenerazione delle risorse e la chiusura del cerchio, ovvero dell'energia, dell'economia circolare, alla contribuzione maggiore per 240 milioni, quindi circa la metà del tutto, considerata non solo la dimensione della nostra presenza nel settore ambiente, ma anche la nostra dimensione nella gestione delle risorse idriche in relazione anche alle politiche che in questi due ambiti abbiamo attuato proprio nella prospettiva dell'economia circolare. Il mondo dell'energia, attraverso le iniziative legate al perseguimento della neutralità carbonica per circa 137 milioni, quindi fondamentalmente quelli che sono un terzo del totale, e infine il territorio per circa 75 milioni. Ricordo qui una cosa che già conoscete, che ci ha fatto particolarmente piacere lo scorso anno, l'ingresso nel Dow Jones Sustainability Index col riconoscimento di una world leadership nel nostro settore, ed è stato un po' la medaglia più importante, ma anche il riconoscimento più importante al lavoro fatto in questi anni, che non abbiamo fermato, abbiamo proseguito, abbiamo ulteriormente raffinato la nostra rendicontazione per tener conto di ulteriori aspetti della cosiddetta TCFD, cioè delle linee guida della Task Force on Climate Related Impact, come sapete abbiamo iniziato e definito gli obiettivi relativamente all'emissione della CO2 e dei gas climalteranti ai sensi del Science Based Target Initiative, a cui abbiamo fatto l'application proprio lo scorso mese di gennaio. Se volgiamo lo sguardo a pagina 8 poi sui singoli obiettivi di quei 10 parametri che abbiamo usato anche nella presentazione del piano industriale, senza volervi annoiare con una fila infinita di numeri, in questa pagina trovate l'obiettivo che ci siamo dati al 2030 e il risultato conseguito nel corso del 2020, quindi a 10 anni data dall'obiettivo finale. Ci sono alcuni numeri particolarmente importanti, parto dall'ultimo che citavo, la riduzione delle emissioni di gas serra almeno 5,4%, ed è calcolato ovviamente con riferimento allo scopo 1, 2 e 3, e questo lo facciamo tenendo, e questo va valutato e ponderato in relazione anche alla nostra, tra virgolette, assenza dalla produzione da fonti fossili. Così come tutte le iniziative sull'ambito del water in termini di riuso delle acque o riduzione del water footprint, che a tre anni dalla partenza di questa area di attenzione siamo già arrivati a una contrazione di quasi il 12%. Poi gli altri numeri li leggete, credo che siano abbastanza autoesplicativi. Passo adesso la parola al dottor Moroni, così per focalizzazione su quello che è stato probabilmente, non so dire se il più importante aspetto che è emerso nella chiusura del bilancio, ovvero la positiva generazione di cassa che alla fine dell'anno abbiamo potuto consuntivare, ma anche alcuni altri aspetti che vi hanno contribuito in modo importante. Prego Luca.
Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia. Credo che il trend di quello che succede sotto l'EBITDA e che quindi contribuisce alla nostra produzione di cassa sia inequivocabile. Ormai siamo abituati, e non dobbiamo abituarci, ma dobbiamo continuare a fare meglio, nel vedere una continua limatura del nostro costo del debito, che è passato, come vedete, da 3,6% al 3%, e sul quale stiamo già lavorando per andare ben sotto al 3% iniziando già da quest'anno. E il tax rate, che è passato dal 29% al 25,7%, credo il record assoluto in termini di aliquota media ottenuta. L'effetto è stato anche grazie all'aver usufruito di alcune opportunità di affrancamento sulle operazioni straordinarie effettuate, ma la continua e costante ricerca di opportunità che ci ha sempre contraddistinto sugli investimenti, per esempio, dell'industria 4.0, che rimangono una delle leve più importanti, piuttosto che altre opportunità che cerchiamo di cogliere sempre nelle pieghe e nelle opportunità di legge che ci vengono date nelle varie finanziarie e leggi di bilancio. L'EPS in realtà non rende tanto giustizia dei risultati ottenuti, perché come sapete nel 2020 a livello di conto economico si sono registrate due voci contabili che sono derivanti dall'operazione con Ascopiave, una sugli ammortamenti e una negli oneri finanziari figurativi, per circa un valore complessivo di 40 milioni. Allora forse dobbiamo guardare più che altro al valore del flusso di cassa e del flusso di cassa per azione in particolare, ma girando pagina 10 credo che il risultato in termini di flusso di cassa operativo quest'anno sia veramente eclatante. Abbiamo superato i 340 milioni con una leva operativa superiore al miliardo, una generazione di cassa prodotta anche dal circolante, anche perché continuo a sottolineare la continua attenzione che poniamo soprattutto sulla gestione del credito. Anche in un anno così complicato abbiamo tenuto alta l'attenzione, anche nel momento in cui non si poteva agire attivamente per recuperare i nostri crediti, ma abbiamo mantenuta un contatto con tutti i nostri clienti per poter riprendere in maniera proattiva appena possibile, e questo ci ha permesso di ottenere degli ottimi risultati in termini di incassi, come già avuto modo di raccontarvi nelle precedenti occasioni. Abbiamo investito per un ammontare superiore ai 500 milioni e con il flusso di cassa siamo riusciti a diminuire la nostra PFN dopo aver pagato e finanziato interamente la distribuzione dei dividendi, il buyback e le operazioni straordinarie di M&A. Questo ci ha permesso, come già detto dal Presidente all'inizio, di abbassare il nostro rapporto tra debito ed EBITDA da 3 volte per a 2,87, anticipando quello che era un po' nelle aspettative anche delle nostre agenzie di rating di un anno. Quindi un ottimo risultato che credo abbia reso soddisfatti tutti e noi che l'abbiamo ottenuto per primi. Ripasso la parola al Presidente.
Eccomi qui, grazie. Siamo alla fine, nel senso che non ho tantissime altre cose da dirvi, ma credo che dovrei partire da un ragionamento. Se ci conoscete, potete immaginare che noi siamo già ripartiti. cioè oggi vi abbiamo raccontato cose successe e adesso ci sono quelle che dobbiamo fare o che magari abbiamo anche per un pochino già fatte. Allora, se dipende molto dalla fiducia. Se numeri e impegno di questo genere, ci siamo chiusi dentro in azienda, io e l'amministratore delegato, a passare delle belle seratine ormai da alcuni mesi dentro l'azienda, era anche perché volevamo presidiare proprio tutto quello che poteva succedere. E lo stiamo ancora facendo. Non vorrei farlo a vita perché sarebbe un po' pesante, però per ora siamo in questa linea di pensiero. Se tutto questo è vero, quindi al di là delle battute, io ho ancora due sole cose da dirvi. La prima è che il nostro Consiglio di Amministrazione ha approvato anche una nostra proposta fatta oggi di portare a 11 centesimi il nostro dividendo. Non è una cosa stravolgente, ma ce la potevamo permettere pienamente per la situazione di cassa che abbiamo fatto maturare nel corso dell'anno passato. E questo direi che è la saggezza di chi non vuole mai fare il passo più lungo della gamba, ma ha voglia anche di, appena possibile, di restituire soddisfazione anche a chi crede a quello che facciamo. Quindi questo è un punto per noi radicale, il Consiglio l'ha subito aderito e adesso lo porteremo all'Assemblea, ma teniamo anche conto che ovviamente, siccome andiamo a incidere con questa crescita sulla base del nostro percorso quinquennale dei dividendi presentato con il piano industriale, ovviamente si ripercuote sui valori anche degli altri 4 anni, perché se la base è cambiata, anche mantenendo lo stesso livello di variazione per ciascun anno dal prossimo anno in avanti, il totale è comunque coperto dalla nostra cassa, ma è comunque qualcosa di più complessivamente come valore rispetto a quello che negli anni precedenti avevamo fatto. È un'attenzione che in un anno come questo poteva anche non essere così scontata, ma abbiamo ritenuto che ci fossero tutte le condizioni per poterlo fare del tutto serenamente. Ultima cosa, l'ho dimenticata io prima nel parlarvi delle cose che abbiamo già nel forno, ed è bene che ve la citi. Sicuramente vi ho parlato di alcune relazioni importanti e accordi industriali che sono stati fatti, non vi ho detto che, come avevamo già annunciato all'uscita del piano, stavamo anche muovendoci su qualcosa nell'M&A e difatti qualcosa stiamo facendo. Ci siamo, spero, non lontani, ma spero che per la prossima volta che ci sentiamo almeno una parte delle iniziative in corso possa esservi annunciata. Direi questi due erano i capitoli che volevo aggiungere, perché tutto il resto, come sempre, l'hanno correttamente rappresentato i colleghi. Vi ringrazio per l'ascolto, se avete delle domande siamo qua.
Qui è l'operatrice Coruscall, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera e grazie per la presentazione. Avrei 3 domande. La prima, la cosa che mi ha stupito di più è stata il forte cash flow generation che dalla società in un anno di molta difficoltà. La domanda che mi premeva era: a che cosa attribuite questo fortissimo cash flow generation? Perché mi ricordo nel secondo trimestre dell'anno che la società era stata particolarmente cauta, ovviamente in un contesto mai visto prima, sull'impatto che questo potrebbe avere sullo working capital. Di fatto il working capital contribution è stato positivo. Mi piacerebbe capire il perché questo cash flow generation è stato così forte, che cosa avete visto e che cosa si insegna questo magari del resiliency della società anche in una situazione particolarmente difficoltosa. La seconda domanda è sul dividendo e sulla filosofia del dividendo, perché quello che abbiamo visto è che strutturalmente la società ha dato ha ottenuto una riduzione del debito significativo, e questa riduzione del debito, quello che chiamate voi over performance versus il business plan, è stato ribaltato sul dividendo a cascata, no? Su tutti gli anni. La domanda per voi è questo un cambio nella filosofia dell'approccio al dividendo della società, e quindi se l'anno prossimo c'è ancora un outperformance, la società e la sua filosofia, nuova filosofia, tiene di ribaltare a cascata queste outperformance sul dividend policy o no? La terza domanda è sul buyback. Anche mi ha chiamato l'attenzione che avete spesso investito 45 milioni di euro nel share buyback program. La domanda è: che cosa vuol dire questo in termini del M&A intendete fare durante fino al 2024, durante la durata del vostro business plan? Significa che la società non avrà bisogno di mettere nuovo capitale perché già avete in pancia queste azioni che avrete bisogno per l'M&A? Grazie mille.
Sì, ti rispondo, buonasera Xavier, ti rispondo. Devo dire che la determinante maggiore del miglioramento del working capital è collegata ai crediti verso clienti. Questi si sono ridotti nel corso del 2020, nel confronto 31-12-19 e 31-12-2020, di circa 90 milioni. Questo è stato determinato da ovviamente due fattori. Il primo, che la variazione sull'unpaid ratio è rimasto, cioè il livello di unpaid ratio è rimasto praticamente il medesimo. Il nostro unpaid ratio era 1%, è diventato 1,14%, quindi con una variazione molto modesta, che vuol dire che abbiamo continuato, non abbiamo avuto situazioni di crediti inesigibili e quindi crediti che ci sono rimasti nel working capital, inesigibili o comunque crediti complicati che ci sono rimasti nel working capital. La seconda è che contestualmente abbiamo avuto un miglioramento nel pagamento, quantificabile nel rispetto delle date di pagamento, quantificabile in circa per noi un 3 punti e mezzo. Di miglioramento. La terza cosa è che qui vedi l'effetto di una serie di interventi di ottimizzazione che abbiamo fatto sui cicli di fatturazione, che ci hanno portato un beneficio year on year di circa 30 milioni. Ok, allora, mentre i primi due dipenderanno anche un po' dai movimenti che ci saranno nei prossimi mesi in relazione anche alla situazione economica in generale, ma anche voglio dire all'andamento dei prezzi e dei volumi, il terzo che ti ho citato invece è strutturale e sul quale intendiamo operare anche negli anni prossimi per arrivare a un'ulteriore ottimizzazione, quindi allargando alcune aree di intervento che ci richiederanno degli upgrade tecnologici per migliorare sempre di più la tempestività di fatturazione e quindi conseguentemente la tempestività di incasso. Non avremo bisogno di ricorrere al quantum computing, però abbiamo bisogno di una capacità elaborativa ulteriore che dobbiamo mettere in campo, e qui in questo senso sia appoggiandoci su soluzioni cloud sia appoggiandosi su soluzioni on-premise. Questa la faccio un po' tecnica, ma era solo per spiegare il tipo di lavoro che abbiamo fatto. Relativamente alla domanda sul dividendo, anzi in realtà il contrario, noi abbiamo, se posso permettermi, noi abbiamo sempre detto che la politica di dividendo che annunciavamo al mercato doveva essere considerata come il floor che garantivamo nel corso degli anni. Se vi fossero state delle sovraperformance, e ovviamente la prospettiva in avanti era confermativa rispetto alle nostre aspettative, avremmo restituito agli azionisti una porzione di questa sovraperformance. Devo dire che questa del 2020 non è la prima volta che succede, era già successo un paio di anni fa, quando avevamo anticipato di un anno il percorso dichiarato, proprio in ragione dell'ottima prestazione che avevamo avuto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario. Quindi direi
che per certi versi quello di quest'anno è confermativa dell'impostazione che abbiamo dato, quindi going forward, se tra due anni, il prossimo anno, quest'anno, dovessimo avere un'ulteriore performance paragonabile a quella che abbiamo avuto quest'anno, è chiaro che prenderemo in considerazione una scelta esattamente uguale a questa, che come vedete l'abbiamo fatta perfettamente coerente, perché l'incremento di 0,5 sul dividendo ogni anno richiede a noi più o meno 8 milioni di euro di dividendi in più ai soci, che sui 5 anni andando in avanti rappresentano i 40 milioni di maggior cassa che abbiamo registrato quest'anno alla chiusura dell'anno. Qual è il senso del buyback? Come sapete, noi abbiamo sempre dichiarato che il buyback ci serve ed è utile anche per le operazioni di M&A. Abbiamo un paio di operazioni oggi che stiamo valutando, anche di riacquisto di minority, che contiamo di realizzare attraverso l'utilizzo anche di azioni proprie, e quindi potendo abbiamo fatto scorta in anticipo da poter utilizzare successivamente, e quindi non avendo da quelle operazioni un effetto sulla PFN.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di Stifel. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Qualche domanda anche da parte mia. Innanzitutto è stato fatto un commento appunto sul fatto che la società, diciamo, è ripartita rispetto ai periodi, ai mesi peggiori del Covid. Quindi mi chiedevo se ci potete dare un flavor su quanto dei 31 milioni di impatto che avete avuto a livello di EBITDA nel 2020 potrà essere ragionevolmente recuperato nel 2021. Poi una seconda domanda è relativa all'MOU che avete firmato con la SNAM, relativa alla possibilità di utilizzare l'elettricità di Waste Energy per la produzione di idrogeno. Quindi mi chiedo se innanzitutto questi progetti possono, secondo voi, essere replicati anche sugli altri impianti, e poi se la redditività di queste iniziative, secondo voi, è sostenibile anche senza finanziamenti e recovery fund, oppure se sarebbero necessari degli apporti, e in generale su possibile contributo da recovery fund al vostro business. E la terza domanda è relativa al waste. Avete evidenziato che i prezzi per quanto riguarda le attività liberalizzate di trattamento sono continuati a lamentare. Se ci potete aggiornare su quello che state vedendo negli ultimi mesi e quale può essere un outlook per il 2021. Grazie.
Allora, quando dico, quando diceva il Presidente, siamo ripartiti, ovviamente siamo ripartiti in una logica di prosecuzione delle attività che facevamo alla fine abbiamo fatto nel corso dello scorso anno, nel senso che non ci siamo fermati a guardare indietro, abbiamo cominciato subito a guardare avanti, le cose sono partite discretamente bene in questa prima parte dell'anno. Come sapete, noi teniamo sotto osservazione con un dashboard che abbiamo chiamato barometro della crisi, settimana 12, quindi a venerdì scorso, registriamo, ormai il confronto lo facciamo sul 2019 perché il 2020 non è più significativo, dalla fine di febbraio, sul 2019 registriamo ancora qualche difficoltà sui consumi elettrici, la contrazione è dell'ordine del 4-5% sul 2019, sulla parte dei rifiuti siamo invece a meno 2-3%, accumulato soprattutto nelle ultime 2-3 settimane per effetto della chiusura delle attività commerciali. In ripresa le domande di allacciamento e prestazioni conto terzi per circa il 18%, e invece si conferma molto buono il tasso di incasso sulle bollette.
vi do 3-4 numeri, in crescita importante del 4,5% delle attività di Aliplast nella vendita di plastica riciclata. Questi sono indicatori, in che cosa si traducono questi indicatori? Si traducono in un consuntivo gestionale alla fine di febbraio in crescita rispetto all'anno precedente. È vero che l'anno scorso febbraio aveva sofferto dell'impatto climatico, direi che quest'anno lo abbiamo completamente riassorbito. Da qui in avanti ovviamente continuiamo di riassorbire gli effetti del Covid, che l'anno scorso abbiamo quantificato in circa una trentina di milioni. Adesso quest'anno bisognerà vedere questa flessione che stiamo vedendo oggi quanto erode, ma noi contiamo almeno la metà di riportarceli a casa. No, la metà di quelli vogliamo sicuramente sterilizzarli completamente e su cui appoggiare poi un po' di crescita organica che contiamo di fare sia sul mondo commerciale che sul mondo dei rifiuti. Per quanto riguarda l'MOU ne abbiamo sottoscritti in realtà più di uno, faccio una rapida sintesi. Uno riguarda un accordo con il più grande produttore mondiale di un fertilizzante che si chiama Urea, che si produce dall'ammoniaca, l'ammoniaca si produce con idrogeno, che ha uno stabilimento produttivo a Ferrara, e in quel caso lì è la Sapio, che invece è un produttore di gas tecnici, proprio per studiare la produzione di idrogeno per la produzione di urea verde nel polo petrolchimico di Ferrara, dove noi abbiamo un inceneritore. Quindi questo è il primo caso che pone in relazione la produzione con un inceneritore. Il secondo invece, che interessa più direttamente l'accordo che abbiamo fatto con SNAM, a cui partecipa anche l'Università di Modena e Reggio Emilia e l'Agenzia regionale per l'energia, oltre che sempre la Sapio, interessa invece il territorio modenese, dove stiamo lavorando di nuovo alla produzione di idrogeno da VTE, per in questo caso destinato a industrie cosiddette hard to abate, in particolare in quel territorio è particolarmente presente l'industria di produzione delle piastrelle che ha dei processi produttivi che non sono elettrificabili, e quindi anche insieme alle aziende stesse, a un paio di queste aziende, stiamo studiando la soluzione per questo tipo di industria. E un terzo capitolo, sempre che ci vede coinvolti, in cui lavoriamo con SNAM, è relativo alla mobilità pesante, all'opportunità di costruire un distributore di idrogeno all'incrocio tra l'auto Brennero e l'autostrada 1. Stanno in piedi economicamente? Beh, è un po' presto per dirlo, è un po' presto perché ovviamente siamo ancora nella fase di studio di fattibilità anche rispetto alle tecnologie. Certamente quando guardiamo alla prospettiva di sviluppo dell'idrogeno c'è sia una componente CAPEX che riguarda ovviamente l'acquisto degli idrolizzatori in primis, ma c'è anche una componente OPEX, e in questo senso diventa fondamentale che l'utilizzo di questi green gas, a cominciare dall'idrogeno, possano poter beneficiare degli incentivi riservati all'efficientamento energetico, diciamo i certificati bianchi, per non inventare nulla di nuovo, in quanto sono iniziative o applicazioni dirette alla riduzione delle emissioni e all'ottimizzazione e alla riduzione del consumo di combustibili fossili. Quindi da questo punto di vista rientrano, a nostro avviso, pienamente, a pieno titolo, nell'ambito delle prospettive dell'efficienza energetica quale leva nel percorso di perseguimento della carbon neutrality. I prezzi nel waste si sono stabilizzati, non abbiamo segnali di flessione, anche perché soprattutto nel corso degli ultimi mesi l'industria un po' ha ripreso, almeno alcuni segmenti industriali hanno ripreso, e dal punto di vista dell'offerta non si è aggiunto un bel niente, e quindi non c'è motivo in questo momento per cui si debba immaginare una flessione dei prezzi.
Grazie.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Banca Akros. Prego.
Buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Io ho un paio di domande. La prima è più generale sul 2021 e sulla crescita organica, dove vi aspettate, quali sono i moving parts diciamo sul 2021 e in particolare in quali divisioni vi aspettate o in quali business vi aspettate una crescita organica rispetto al 2020. Mentre poi mi focalizzerei sulla retail business, avete acquisito 72.000 clienti nel 2020, volevo capire qual era invece cosa vi aspettate per il 2021, probabilmente potrebbe esserci un'accelerazione di questa crescita. E infine, sempre su questo business, vorrei capire se ci ricorda che impatto ha Ironia, quindi quali sono i margini sul 2021 rispetto ai margini del 2020 di questo business per la vendita di gas ed elettricità dopo l'hedging che sicuramente avete già fatto per tutto l'anno, però qual è comunque l'impatto rispetto all'anno precedente, rispetto al 2020 come margini. E no, un'ultima cosa, sempre su retail, il cost to serve, che ulteriore spazio di discesa può avere sia per il breve termine, inteso come 2021, sia anche più a lungo, diciamo, quali ulteriori spazi di sinergie ci possono essere. Grazie.
Allora, nel 2021 chi ci aspettiamo possa crescere un po' meglio? Certamente non i business regolati, perché non hanno variazioni tariffarie significative, quindi saranno piuttosto flat, o perlomeno questo miriamo ad avere. Dove ci aspettiamo una crescita più importante? Sicuramente sul supply e sulla parte waste al libero mercato. Adesso relativamente al waste overall dobbiamo un po' vedere come andranno a chiudersi i piani economico-finanziari, che purtroppo il decreto sostegni ha spostato nella loro approvazione da parte delle amministrazioni al mese di giugno, e quindi questo ci lascia, diciamo, aperti su questo fronte fino a giugno. Però, diciamo, se teniamo da parte quella parte lì, che ovviamente ci vedrà impegnati a testare il primo vero anno di applicazione della regolazione, sulla parte relativa al mondo del trattamento contiamo di recuperare una parte, e la cosa più, tra virgolette, più facile è recuperare i famosi 8 milioni di impatto sul prezzo della commodity, che quest'anno indubbiamente non abbiamo, perché si sono chiuse tutte le posizioni su valori intorno ai 54-55 euro megawattora, e quindi in questo senso coprendoci su quello che è stato un effetto che l'anno scorso abbiamo in parte subito, poiché con i termovalorizzatori non si riesce a coprire il 100% della produzione, in quanto è una macchina che diciamo soggetta a manutenzioni frequenti e anche a fermate tecniche non pianificabili, e quindi si può coprire solo una fascia di base load, ma non tutto il disponibile. Quindi lì miglioreremo nella parte commerciale. Perché miglioreremo nella parte commerciale? In parte per la crescita dei clienti, ma non ci aspettiamo un'esplosione. Tenga conto che ancora oggi l'attività, per esempio, sul campo è ancora fortemente limitata. I venditori non si possono spostare tra regioni, ci sono ancora molti limiti allo sviluppo dell'attività tipica, e quindi anche il 2021 trascorrerà con alcuni condizionamenti, e quindi non riusciremo a scaricare pienamente a terra. Credo che un obiettivo anche per il 2021 di circa 70.000 clienti sia un obiettivo realistico. Poi invece, e qui mi collego
alla terza domanda, ci aspettiamo alcuni benefici almeno nel Q4 dell'anno dalle attività di procurement sul gas, in quanto il contributo del TAP all'equilibrio del mercato generale si è cominciato a vedere. Dal 1 di agosto andranno in delivery i nostri 300 milioni di metri cubi anno che abbiamo contrattualizzato per i prossimi 20 anni, e quindi contiamo di avere un beneficio economico anche da questa, diciamo, nuova fonte di approvvigionamento. Nuova fonte che, lo ricordo, pesa sul mercato italiano per circa il 10%, e questo noi ci aspettiamo che possa avere un riflesso anche sui prezzi di acquisto che abbiamo nel portafoglio. L'ultimo è il cost to serve. Certamente nel 2020 abbiamo avuto un risultato molto molto buono per i motivi che vi ho spiegato. Ci aspettiamo di limarlo ulteriormente. Quando dico limarlo intendo dire ridurlo ancora di almeno un euro e mezzo, in conseguenza dell'avvio della nuova piattaforma Salesforce che contiamo di mettere a regime a cavallo tra il 21 e il 22.
Grazie.
Dottor Tommasi Di Vignano, signori, la sessione di domande e risposte è terminata.
Io ringrazio lei, tutti gli intervenuti, e ci rimettiamo a lavorare. E poi buona Pasqua. Arrivederci.